Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Sei minuti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia, puntata che da oggi fino a fine agosto durerà un'ora, quindi palinsesto in forma estiva, quindi fino alle 18, puntate in cui ci occuperemo di Cina e di Stati Uniti. Mi ricordo un po' un format, una trasmissione che esisteva a Radio 24 anni fa, si chiamava Jefferson Ming, però in realtà oggi ce ne occupiamo per motivi solo di cronaca. La Cina, perché ha tagliato la banca centrale cinese a sorpresa i tassi di interesse, quindi che erano già relativamente bassi rispetto a quelli praticati in Europa e negli Stati Uniti, portando il tasso di riferimento al 3,35%. E aveva già tagliato di 25 punti i tassi di interesse la Cina a febbraio. Perché è importante? Perché la misura sembra seguire il dato sull'inflazione. La Cina ha il problema opposto a quello che abbiamo avuto noi e hanno avuto negli Stati Uniti negli ultimi due anni, cioè alta inflazione, necessità di alzare i tassi di interesse per raffreddare l'economia. La Cina ha il problema opposto, dicevo, ha una inflazione inesistente, in alcuni casi quasi deflazione, cioè prezzi più 0,1 meno 0,1%, a segnalare una difficoltà nei consumi interni, con la conseguente ricaduta poi di una forte spinta cinese all'export, perché i beni che non vengono lì acquistati si cerca di esportarli all'estero. Ma c'è anche il tema del mercato immobiliare, perché questo taglio ulteriore dei tassi dovrebbe servire a rimediare alla perdita di quasi il 25% degli acquisti, il calo di 25% degli acquisti di nuove case nel settore immobiliare. Le famiglie chiaramente sono bloccate anche da questo per fare in modo di trasformare in edilizia residenziale alcuni appartamenti per le fasce più povere della popolazione. Il numero del 5% di case a basso prezzo dovrebbe salire almeno al 20-30%. Però questo è un fronte. L'altro fronte sulla Cina riguarda la Commissione Europea, che ha annunciato che imporrà altri dazi antidumping compresi tra il 13 e 36,5% sul biodiesel importato dalla Cina. Entreranno in vigore ufficialmente il 16 agosto, dopo un po' come è avvenuto per i dazi sull'auto elettrica. C'è stata un'indagine antidumping in risposta alla denuncia dei produttori di biodiesel dell'Unione Europea. Antidumping vuol dire che tu non puoi vendere sotto prezzo di costo, o meglio, vendere a prezzi così bassi, perché sostanzialmente hai aiuti di Stato a IOSA, ne abbiamo già parlato per le auto. Infatti l'accusa è di esportare verso l'Europa il biodiesel con prezzi artificialmente bassi. Bruxelles ha quindi concluso che è necessario imporre dazi compensativi per proteggere le industrie. Entreranno in vigore tra un mese e quindi dazi del 13% per il gruppo Ecoceres, del 36% per il gruppo Yao, del 25% per il gruppo Zuyue, e altri produttori che hanno collaborato all'indagine avranno un dazio medio del 23%, mentre chi non ha collaborato del 36%. Ora, e questo è il fronte Cina. Il fronte Stati Uniti, è facile a dirsi, c'è un effetto del ritiro di Biden e la candidatura di Kamala Harris sta avendo un certo effetto a Wall Street, ma lo sta avendo, la dico tutta, il ritorno degli acquisti sul settore high tech, da Nvidia ad Apple, da Microsoft a Meta. Il doppio effetto fa sì che il Nasdaq, per esempio, guadagni l'1,10%, Dow Jones più modesto rialzo più 0,30%, Standard & Poor's più 0,80%. Come vanno le altre, visto che parlavo delle delle borse. Come vanno le borse europee? Beh, le borse europee sono reduci da una settimana di segno meno. Oggi c'è un recupero, più 1,40% Milano, più 1,34% Parigi, più 1,50% Francoforte, quindi un recupero omogeneo. Milano tra le migliori grazie al rally di Fineco Bank, adesso ne parlo subito, anzi all'inizio della seduta Fineco Bank non riusciva a fare prezzo, perché? Perché secondo indiscrezioni di stampa sarebbe nel mirino di Zurich Assicurazioni un'operazione di acquisizione. Poi è arrivata la smentita a parte di Zurich, che questo ha ridimensionato, e poi l'agenzia di stampa Radio Cor ha diffuso una notizia, Radio Cor sulle 24 ore, che il dossier era allo studio inizio anno, ma attualmente non lo è più, e questo ha ridimensionato di molto l'andamento del titolo, scusatemi. E andando però sugli altri titoli, devo dire che vanno molto bene oggi anche le utilities, e poi andavano bene le banche in generale, ma non solo. Allora andiamo in ordine: Monte dei Paschi più 3,40%, Unicredit più 3,30%, Biper più 3,20%, poi fuori dal mondo bancario Steamark Electronics più 3,11%, Prismian più 3,00%, Iveco più 2,60%, Banco BPM più 2,5%, Fineco Bank, eccolo, più 2,40%, A2A più 2,20% come Nexi, Unipol più 2% come Intesa San Paolo. Bene, quindi tutto il settore bancario, non c'è nulla di negativo se non, e questa è l'altra vicenda, Telecom Italia che perde il 3,90%. Ripeto appunto, bene tutti gli altri settori per quello che ha a che fare. Bioera anche ha approvato un piano di ristrutturazione e prevede di ricevere dal Tribunale di Milano via libera. Per quello che riguarda invece altri titoli, ripeto, la smentita di Zurich, che è stato il tema più forte della giornata. Andando all'euro su dollaro, siamo a quota 1,0853, quindi su livelli sostanzialmente fermi. Andando invece sugli altri mercati, poi passiamo alle notizie in breve, segnalo che il petrolio è in calo. A questo punto il Brent è a $82 al barile, perde un punto percentuale, il WTI è sceso sotto gli $80 a $78. Sono due settimane consecutive di calo dei prezzi dei carburanti alla pompa, non una cosa incredibile, però anche ieri benzina self service 1,863 euro e il gasolio invece self service 1,745 euro. Il gas ad Amsterdam vale €32, un anno fa ne valeva €52. L'elettricità oggi costa €115, un anno fa €107. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, diretta su Facebook e YouTube. E visto che parlavo di energia, è interessante l'ottava edizione del barometro del fotovoltaico organizzato da MX Solar, per cui a marzo emergono risultati superiori alle attese sul fotovoltaico, più 27% di impianti in Italia, 1,5 milioni sono quelli installati, per la precisione 1,684,000 impianti installati, 360,000 più dell'anno scorso, quasi il 30% in più. Le città con il maggior numero di impianti installati sono Roma, Brescia e Padova. Roma ha fatto un più 15%, quintuplicando Roma ha fatto più 15,000 nuovi impianti, quintuplicando, cioè più 480% il risultato dell'anno precedente. Lo stesso vale per Brescia e Padova, con rialzi del 300 o 400%. Veniamo all'economia internazionale. La Bundesbank, la banca centrale tedesca, ritiene che l'economia tedesca è cresciuta un po' più lentamente del previsto in primavera, ed è probabile che il PIL tedesco sia aumentato solo leggermente nel secondo trimestre. Non si sono realizzate le speranze di una fine della debolezza dell'economia industriale tedesca, perché la produzione industriale è calata bruscamente a maggio, ne abbiamo parlato. Per quello che riguarda invece Parigi, allora, l'attesa da questo punto è per venerdì. Tra l'altro ricordo che anche Radio 24 avrà uno speciale, avremo dei collegamenti con il nostro Dario Ricci inviato a Parigi, un po' uno speciale che inizierà dopo questo programma venerdì per l'apertura dei giochi olimpici. Faccio notare che c'è molta protesta da parte dei commercianti, perché sono arrabbiati a Parigi per il calo degli affari che imputano al labirinto di barriere, transenne e QR code allestiti in questi giorni per garantire la sicurezza dei giochi. E da quello che si capisce, le presenze turistiche sono ben più modeste di quanto previsto, non nascondono la delusione alcuni ristoratori, albergatori e anche, diciamo, proprietari di locali nelle zone, nei quartieri sotto chiave, diciamo, per motivi di sicurezza. E, tra l'altro, il calo dei ricavi nelle zone sotto controllo raggiunge spesso il 30% rispetto allo scorso anno e a delle volte anche il 70%, per esempio alla Place du Trocadéro. Immagino, penso che ci sia un doppio effetto, chiaramente i vincoli alla mobilità per motivi di sicurezza è quelli, ma forse c'è stato anche un timore, visto le due crisi o guerre in corso, forse c'è stato anche un timore da parte di turisti stranieri nell'andare a Parigi per il timore di attentati. Adesso vedremo il dato definitivo alla fine dei giochi, però. Andando avanti con le notizie in breve, veniamo all'Italia, disegno di legge concorrenza doveva essere nel Consiglio dei Ministri alle 17.30, non andrà in Consiglio dei Ministri oggi, vi saranno 4 decreti attuativi della delega fiscale in Consiglio dei Ministri, mentre ci sarà anche il disegno di legge di ratifica ed esecuzione della convenzione sull'istituzione dell'organizzazione governativa internazionale GCAP. Allora, che cos'è? È il Global Combat Air Program, in caccia di settima generazione, che l'Italia attraverso Leonardo costruirà assieme al Regno Unito attraverso Bae System e alla giapponese Mitsubishi Heavy Industries. Quindi è un accordo internazionale che coinvolge Italia, Regno Unito e Giappone. E a proposito del Consiglio dei Ministri, delle iniziative, della delega fiscale, segnalo che oggi il ministro Urso è tornato a parlare del piano Transizione 5.0, quello che le imprese aspettano da mesi, ma che, come ho spiegato molte volte, ha già prodotto un effetto boomerang, e cioè gli investimenti, che pure erano positivi di un 2%, da quando si è saputo che il governo avrebbe lanciato una riedizione del piano 4.0, chiamandolo Transizione 5.0, includendo anche le spese sulla sostenibilità ambientale, non solo sulla digitalizzazione, anche perché sono 6 miliardi e 300 milioni finanziati con il PNRR e servono appunto a modernare le imprese sul fronte di maggiore sostenibilità ambientale e di maggiore digitalizzazione. Dicevo, da quando si è saputo che il governo avrebbe varato il piano, si sono fermati tutti gli investimenti delle imprese, perché è ovvio che nessuno va a spendere in digitalizzazione se sa che il governo fra poco ti darà degli iper o super ammortamenti su quell'investimento. Solo che nel frattempo i decreti non sono ancora arrivati oggi e quindi si è avuto l'effetto negativo di bloccare gli investimenti, ma ancora non aver varato il piano. Il ministro Urso oggi ha dichiarato che nei prossimi giorni dovrebbe essere pienamente operativo con il portale che consentirà a ciascuna impresa di prenotarne l'utilizzo, e quindi la transizione digitale con l'evoluzione dell'industria 4.0 e la transizione energetica con l'efficientamento e riduzione dei consumi. Però ha spiegato Urso, diversamente dall'industria 4.0 prevede che tutte le imprese di qualunque dimensione possano utilizzarlo, che più del 10% delle risorse possono essere impiegate per la formazione dei lavoratori.
Il piano transizione 5.0 dovrebbe essere pienamente operativo con il portale che consentirà a ciascuna impresa di prenotare l'utilizzo del piano transizione 5.0. Cosa c'è da dire? Innanzitutto è questo piano è l'unico in Europa che mette insieme le due transizioni, la transizione digitale e la transizione energetica, in un'unica misura. Con la transizione digitale, ovviamente, l'evoluzione di Industria 4.0, la transizione energetica con l'efficientamento energetico e la riduzione dei consumi e nel contempo con l'utilizzo della tecnologia green. A differenza di Industria 4.0, questo piano prevede che tutte le imprese di qualunque dimensione e di qualunque settore possano utilizzarlo. E in più che sino al 10% delle risorse possono essere impiegate per la formazione dei lavoratori alle nuove competenze. Queste sono le tre principali novità di piano transizione 5.0 rispetto a Industria 4.0. Nella manovra economica di bilancio approvata nel dicembre dell'anno scorso dal Parlamento, laddove sono allocate le risorse nazionali, Industria 4.0, 6,4 miliardi di euro, e con la nuova programmazione in Europa del PNRR, la cui conclusione l'abbiamo potuto appurare soltanto appunto negli ultimi giorni di dicembre dello scorso anno, da cui abbiamo ricavato per il piano 6,3 miliardi di euro.
Così il ministro Urso, che è intervenuto a un webinar di Confindustria proprio sul piano transizione 5.0. Ancora qualche notizia in breve, in realtà soprattutto sull'inizio vero e proprio del periodo festivo, estivo. Sappiamo che molti italiani hanno già goduto delle ferie nelle settimane precedenti, però insomma adesso con l'avvicinarsi della fine di luglio si iniziano a fare i conti. Sono 36 milioni secondo Federalberghi gli italiani che prevedono di mettersi in viaggio, il 90% resterà in Italia. Un terzo dei vacanzieri ha programmato di fare più di un periodo di ferie oltre quello principale in estate, quindi 3,6 milioni replicheranno almeno una volta, 3 milioni si muoveranno per due volte. E il giro d'affari è stimato comunque in 40 miliardi. I flussi vedono 15 milioni di vacanzieri a giugno, 16 milioni a luglio e 18 milioni e mezzo ad agosto, 4 milioni e mezzo a settembre. Appunto 9 su 10 resteranno in Italia. Tra le regioni più gettonate, Toscana, Emilia Romagna, Sicilia, Puglia, Campania, Trentino Alto Adige e Sardegna, l'80% opterà per il mare, 13% montagna, laghi e terme, 3% città d'arte. Allora, quello che dice Federalberghi è sostanzialmente che si viaggia, si starà meno in vacanza, ma aumenterà delle volte la frequenza. In media durerà 10 giorni, costerà nel suo complesso, includendo vitto, alloggio, divertimenti, viaggio, 886 euro a persona. Le ulteriori vacanze sono più contenute nella durata, cioè il secondo giro, chiamiamolo così, in media 4,8 giorni con 473 euro. Però attenzione, perché a studenti invece dà una fotografia un po' diversa. Dice: attenzione, i rincari del settore turistico pesano come un macigno sulle vacanze degli italiani. La quota di cittadini che quest'anno deciderà di non partire nel periodo estivo sale al 44,8% contro il 41%, quindi al 45% contro il 41% dell'anno scorso. Il peso dei rincari risulta evidente, visto che la spesa passerà, dice Assutenti, da 33,8 miliardi l'anno scorso a 41 miliardi di quest'anno, più 20% a fronte di appena un milione di vacanzieri in più. E poi una notizia che riguarda gli scali italiani. L'incremento del traffico aereo nei primi sei mesi del 2024 è stato del 12% rispetto ai primi sei mesi del 2023 e ha superato un 12% di passeggeri ha superato tutti i volumi pre-Covid. E a proposito di compagnie aeree, l'utile di Ryanair nel trimestre è crollato del 46%. Loro spiegano i primi quattro mesi di esercizio, infatti l'effetto Pasqua era stato anticipato ai tre mesi precedenti, senza l'apporto della Pasqua che era caduta nel 31 marzo. Quindi l'utile viene dimezzato del 46%, in borsa il titolo ha reagito male, ha perso oltre l'11% a Dublino. E poi i sindacati dei tassisti che dopo la sentenza della Consulta che ha detto che era stato illegittimo bloccare le nuove licenze agli NCC, ai conducenti in attesa del registro, perché di fatto si è cristallizzata solo la situazione. Beh, dicevo, oggi i sindacati tassisti chiedono, visto che è stato bloccato, è stato cancellato il blocco temporaneo di nuovi bandi per il rilascio di autorizzazioni di noleggio, cioè si possono fare nuovi bandi, occorre fare terminare e concludere il processo di riforma del settore iniziato nel 2019 e non ancora concluso. Questa era l'ultima delle notizie in breve, andiamo adesso sul meteo e la pubblicità, 349-238-6666 per sms e whatsapp e poi partiamo con la Cina.
Focus Economia.
Sette 31 minuti. Dunque, due notizie. La prima riguarda lo stato di salute dell'economia cinese, che riguarda anche noi, perché come abbiamo spiegato molte volte, quando la Cina ha un problema col mercato interno, cosa fa? E ce l'ha un problema col mercato interno, con la domanda interna. Quello che non riesce a vendere, altro che la favola che la Cina sarebbe stata un grande mercato di consumo, quello che non riesce a vendere ribalta sulle esportazioni. Con prezzi, non sempre, ci mancherebbe, però spesso anche sotto prezzi, in dumping, come ha dimostrato l'Europa con l'inchiesta sulle auto elettriche, come ha dimostrato l'Europa, la Commissione Europea di nuovo oggi, visto che ha terminato l'indagine antidumping sui produttori di biodiesel cinesi, dopo la denuncia dei produttori di biodiesel europei, secondo cui la Cina esportava con prezzi artificialmente bassi. E Bruxelles ha detto sì, avete ragione, praticano il dumping, cioè vendono a un prezzo sotto il costo e quindi vanno a spiazzare il mercato e a buttare fuori chi... perché l'antidumping è una pratica che teoricamente, visto che la Cina continua a ricordare quando le fa comodo che ha aderito alla WTO, l'Organizzazione Mondiale del Commercio, beh, uno dei primi pilastri è proprio questo. Dicevo, e quindi dazi tra il 13% al 36,5%, il gruppo Ecoceres li avrà al 36,5%, così come tutte le società che non hanno collaborato e che producono biocarburanti, gli altri tra il 13 e il 25%. In realtà Ecoceres ha collaborato e allieverà solo del 13%, il gruppo Jiao li avrà del 36%. E questo è un aspetto che riguarda di nuovo lo scambio, le tensioni commerciali Europa-Cina. C'è però un altro dato, perché il 10 luglio abbiamo raccontato che l'inflazione in Cina ha fatto più 0,2%, cioè è sostanzialmente non c'è inflazione. aveva fatto più 0,3 a maggio, più 0,1 a marzo, e quindi, e a maggio aveva fatto meno 0,2. Quindi diciamo, al di là di, cioè, pur fidandoci dei dati cinesi, possiamo dire che la Cina, non dico che sia in deflazione, ma è in, in non in, in a inflazione, senza inflazione. E questo è un segnale che i consumi interni non tirano, che non c'è spinta sui consumi, come denunciano, per esempio, ne abbiamo parlato anche in borsa, tutti i grandi produttori di moda italiani, francesi, che avevano nella Cina, lì sì, forse assieme al, alle auto tedesche, era stato il vero mercato interessante, il vero mercato cinese interessante era stato per i produttori di moda, e denunciano vendite in forte difficoltà in Cina. Poi nel frattempo, e questo capita appunto il 10 luglio, il 15 luglio esce il dato sul PIL, e che vede frenare il PIL cinese al 4,7%, che sconta la prolungata recessione immobiliare, la debole domanda interna e la fine delle politiche di sostegno alla crescita. Oggi è l'annuncio, abbastanza sorpresa, che la banca centrale taglierà di altri 10 punti base, portando al 3,35% il tasso di riferimento, che già aveva tagliato di 25 punti base a febbraio. È importante per i mutui immobiliari. E ora, siccome c'è stato un meno 25% negli acquisti di nuove case nel settore immobiliare, la Cina vorrebbe spingere di più sull'edilizia residenziale per le fasce basse. E questo è chiaro che sembra a tutti un aiuto al mercato immobiliare, come spesso, come avviene anche da noi, se tagli tassi di interesse aiuti chi vuole comprarsi una casa o chi se l'è comprata ai mutui a tasso variabile. Professor Giuliano Nocci, che è nostro ospite più volte, è prorettore del polo territoriale cinese dell'Ateneo del Politecnico di Milano, buonasera.
Buonasera a lei, radioascoltatori.
Dunque, non le tengo assieme perché sono due cose diverse apparentemente: biodiesel che segue i dazi sulle auto e invece taglio di tassi di interesse cinesi per la seconda volta, e PIL che cresce meno delle attese, inflazione assente. Però uno potrebbe dire, anche questa pressione sui biocarburanti, tutto questo assieme alle auto elettriche è la conseguenza di una Cina che non sta crescendo?
La Cina è in grossa difficoltà e, come dire, ha incentivato moltissimo la produzione che, non trovando collocamento interno, invade i mercati occidentali. E in questo momento, oggettivamente, Xi Jinping, mi lasci dire, non sa che pesci prendere, perché noi siamo reduci dal terzo plenum che si è tenuto la settimana scorsa, che è l'assemblea che si tiene ogni 5 anni e che dovrebbe varare riforme. Ecco, mi lasci dire che se da quell'assemblea l'esito che ne è uscito, il taglio di 10 punti base del tasso di riferimento, la montagna ha partorito un topolino. Le difficoltà della Cina sono difficoltà che richiedono un intervento sistemico. Non basta la variazione di 10 punti base per far riprendere l'economia, e tantomeno per far riprendere un asfittico mercato immobiliare che è passato dal 30% del prodotto interno lordo a pesare meno del 12%. Quindi il motore cinese si è grippato.
E anche qui, come lei già ha ricordato altre volte, la causa nasce col mercato immobiliare, però noi lo sappiamo perché abbiamo tuttora memoria di una piccolissima crisi che si era verificata nel 2008 e nasceva con i mutui subprime, qualcuno se lo ricorderà, e che poi travolse tutto il settore bancario statunitense e anche in parte europeo. Però qui parliamo dell'immobile cinese, sappiamo, l'abbiamo detto più volte, ma è giusto ricordarlo, che nel modello economico cinese, in molti casi, ricorda mutatis mutandis quello che capitò in Italia negli anni 60-70, cioè la casa diventa il primo bene su cui investi, insomma, a maggior ragione se ti sei trasferito
anche in Giappone,
se ti sei trasferito dalle campagne alla città, e quindi due sono le grandi voci di investimento: la casa e lo studio, le spese per far studiare i figli, professore. Sono relativamente alte anche in Cina. Il problema è che c'è una disoccupazione giovanile altissima e il mercato immobiliare ha perso valore.
Sì, il mercato immobiliare ha perso valore, e questo era un rifugio importante per gli investimenti delle famiglie cinesi che non avendo a disposizione un mercato finanziario evoluto, certo, si rivolgevano all'investimento immobiliare come bene rifugio, in un paese che paradossalmente è comunista ma è più capitalista degli americani, nel senso che il sistema educativo costa molto, sì, e in secondo luogo il sistema sanitario, quindi
costa
le cure
molto, è vero,
costano molto. Quindi da questo punto di vista il sistema immobiliare, che aveva garantito una crescita permanente dei valori degli asset immobiliari, era, diciamo, la valvola di sfogo delle famiglie cinesi. In questo momento quel motore lì si è inceppato, e mi lasci dire, si è inceppato per deliberata scelta di Xi Jinping, che ha detto le case servono per vivere e non per altro, e il livello di indebitamento era oggettivamente eccessivo. In questo momento, quindi, per quanto riguarda il motore che si è grippato, è un motore che richiede una serie di interventi. Ne cito uno per tutti, per far capire a chi ci ascolta quali sono il livello delle scelte, delle riforme che devono essere portate avanti. Allora, le province cinesi sostanzialmente fino a qualche anno fa si sorreggevano con la vendita di terreni, perché questa era la principale fonte di entrata dei governi locali, e con questa entrata sovvenzionavano lo sviluppo locale. Nel momento in cui Xi Jinping ha sostanzialmente bloccato questo processo, di fatto ci troviamo con province che rappresentano l'80% della spesa pubblica cinese, ma che hanno entrate fiscali per pari al 50% delle entrate fiscali complessive.
Ballano 30 punti di spesa.
Esattamente, quindi la prima scelta importante che Xi Jinping deve fare è riformare il sistema fiscale, perché se vuole che le province escano da questa terribile situazione di indebitamento e vogliono sostenere le economie locali, gli deve dare carburante, in questo caso tasse.
Sì, e non è, appunto, non è facile, perché ecco, qui veniamo al fronte, perché appunto Xi Jinping, tra l'altro, ha detto appunto che le case servono per abitarci e vuole che il 5% di casa a più basso prezzo salga, diciamo, ad almeno una quota tra il 20 e il 30% come edilizia residenziale. Però è anche vero che il mercato immobiliare è molto molto speculativo, come lei ricordava, professore, perché mancando un vero mercato azionario di fondi di investimento, uno i soldi li mette lì. Dicevo, era cresciuto a bolla, nel senso che poi abbiamo visto cosa è successo con i colossi, no, cinesi, Evergrande, sì, ma non solo. Ora veniamo al fronte europeo, perché lei già ci disse in tempi non sospetti: guardate che questo rallentamento cinese avrà ripercussioni sull'Europa, avremo inondate di prodotti. E vorrei un suo commento invece su, dopo i dazi alle auto elettriche cinesi, adesso anche invece sui biofuel cinesi.
Ma diciamo che è evidente che ci fosse un dumping conclamato da parte cinese. Il 90% delle esportazioni di biofuel cinese andava in Europa, giusto per dimostrare che la situazione era oggettivamente asimmetrica. L'Europa, da un punto di vista teorico, ha fatto molto bene. Diciamo che il mio auspicio è che comunque non si agisca a spizzichi e bocconi, cioè intervenendo una volta su elettrico, intervenendo una volta sul biofuel, domani sarà qualcosa d'altro. Io credo che l'Europa debba complessivamente prendere coscienza dell'importanza che ha come mercato di destinazione alle merci cinesi, che peraltro, se non vanno in Europa, non so come facciano a sostenere l'economia di Xi Jinping. E partendo da questo tipo di consapevolezza, ci sia l'assoluta necessità di sviluppare un confronto anche duro, orientato con la Cina a definire condizioni di reciprocità. Perché dico questo? Perché noi comunque come europei abbiamo bisogno ancora di quel mercato, un mercato che lei citava si è indebolito sul fronte del lusso, ma è comunque un mercato importante, sul fronte dell'automotive è importante, sul fronte dell'automazione industriale per noi italiani è importante. Insomma, basti ricordare che l'Italia la settimana scorsa è uscito il rapporto dell'ICE e la crescita dei paesi in cui l'Italia è cresciuta di più sul fronte dell'export sono Cina e Stati Uniti. Quindi, insomma, avere una prospettiva di confronto, richieste chiare e forti, ma stando attenti poi a tener conto che noi comunque abbiamo bisogno di interagire con quel mercato per collocare merci che altrimenti faremo fatica a collocare da altre parti.
Ma io sono d'accordo con lei, nel senso che avrebbe senso a questo punto aprire un tavolo di confronto direttamente con la Cina, iniziare a mettere dei paletti, ma anche vedere di arrivare a degli accordi, perché esatto. È chiaro, adesso io non so se vincerà, che sarà il prossimo tema, se vincerà Trump o Kamala Harris, però mi sembra che Trump sia molto stato già ancora molto netto sul suo approccio verso la Cina, perché è stato lui che ha iniziato la politica dei dazi. Quindi il rischio qual è? Che se tu trovi un muro, per esempio l'America li ha già messi con Biden al 100% sulle auto elettriche cinesi. È vero che poi i cinesi cercano di produrre in Messico per aggirare il tema, però è anche vero che l'Europa avrebbe anche un interesse suo nel non buttare via tutto il rapporto, aprire un tavolo e magari arrivare anche ad accordi bilaterali Europa-Cina senza vie della seta inutili o dannose o pericolose, ma sedendosi a pari livello, anche perché forse gli europei, come lei ricordava, sottovalutano quanto la Cina abbia bisogno dell'Europa come mercato di sbocco, che assorbe molto più di quanto non assorbono gli Stati Uniti. Senta, l'ultima domanda, professor Nocci, ma a questo punto Xi Jinping, al di là dei suoi problemi interni, che cosa potrebbe fare? Perché insomma, se lei ipotizzava un aumento delle tasse, ma sappiamo che non è una misura mai popolare e delle volte anche recessiva.
No, io più che aumento delle tasse è una ridistribuzione dell'imposizione, della destinazione delle tasse, nel senso che larga parte dell'IVA che è stata introdotta una quindicina d'anni fa adesso va a livello centrale, potrebbe essere in parte ridestinata a livello locale. Diciamo che comunque al netto del tema della riorganizzazione dell'architettura fiscale del paese, io credo ci sia un tema di necessario, sembra paradossale, ma anche in Cina esistono misure protezionistiche interne, cioè le province, i partiti comunisti locali parano misure protezionistiche per sostenere l'economia locale, perché sono in gara per ottenere i migliori risultati e quindi le promozioni a Pechino. Un tema cruciale è quello di abbassare il protezionismo interno, quindi arrivare a un unico mercato unificato cinese, cosa che adesso non c'è. E quindi questo è. L'altro elemento è quello che citavamo prima, anch'esso non facile, che è l'elemento di introdurre misure di welfare necessarie soprattutto per i migranti che dalla campagna vanno verso la città. A questo riguardo voglio dire ai nostri radioascoltatori che nonostante la Cina sia già stata oggetto del processo di più grande urbanizzazione della storia, in realtà siamo ancora al di sotto dei livelli dei paesi sviluppati, nel senso che il 66% della popolazione cinese vive in città contro l'80% della popolazione nei paesi sviluppati. Questo vuol dire che c'è ancora uno spazio per ulteriore inurbamento, e migranti che vanno nelle città sono in questo momento coloro che devono essere più sostenuti, che potrebbero contribuire alla domanda interna. Quindi io credo che questo sia un altro tema importante. E, insomma, c'è tanto lavoro da fare, e come dire, però mi lasci dire che la storia cinese degli ultimi anni, dall'arrivo di Deng Xiaoping in avanti, dimostra che le grandi riforme vengono fatte quando cambiano i leader. In questo momento non mi sembra che ci sia proprio.
No, che non arrivare di cambiare Xi Jinping, però devo dire che il bilancio ad ora poi uno può pensarla come vuole sulla politica estera e quant'altro, ma il bilancio economico Xi Jinping è quantomeno deludente, però, professore, per chiudere. Cioè,
è molto deludente. Lui si è annunciato nel 2013, col terzo plenum del 2013, come un presidente riformatore. Voleva riformare, andare verso i mercati liberi, in realtà ha introdotto lo Stato in ogni meandro dell'economia, ha introdotto un'ossessione di controllo. Diciamo in gradienti opposti rispetto a un paese che dovrebbe migliorare la qualità del proprio sistema industriale.
Beh, poi il caso su tutti adesso ormai è leggermente datato, è quello di Jack Ma, perché oltre a introdurre un controllo ossessivo dello Stato e la presenza economica dello Stato, io ricordo a chi mi scrive che la Cina ha messo 200 miliardi di dollari per sviluppare l'industria dell'auto elettrica, delle batterie, e ne ha messi altri 140 per sviluppare di soldi statali per sviluppare i pannelli solari. Lo so, quello che mi state per rispondere, non abbiamo messo i 160 per il 110%, però abbiate pazienza, fermo restando, tutti sanno ormai quello che penso io su quella follia, ma il 110 non va a, diciamo, ha creato inflazione sulle materie prime, sulla manodopera, ma non va a concorrere a danneggiare l'economia di altri paesi, anzi abbiamo importato grazie al 110 molta roba anche dalla Cina. Il fatto che tu sovvenzioni con centinaia di miliardi le tue imprese e che poi si mettono a esportare in Europa, va a danneggiare tutti i produttori europei, compresi quelli italiani, di auto, di fotovoltaico, di batterie e quant'altro. È un po' diverso, diciamo, come aiuto o agevolazione di Stato. Grazie al professor Noci, dicevo, Jack Ma è stato l'emblema dell'interventismo di Xi Jinping, perché l'ha fatto fuori, gli ha levato l'azienda, gli ha detto occupati di altro che è meglio, e questo è successo a Alibaba. Comunque adesso traffico e vediamo di capire qualche elemento economico di questa del ritiro di Biden e dell'ingresso di Kamala Harris, che in questo momento sta parlando proprio da Washington.
Focus Economia.
Welcome to the stage, Jordan Dudley, who plays on the Florida State University women's soccer team.
Allora, stiamo ascoltando il primo intervento di Kamala Harris da, a questo punto, candidata alla presidenza americana. L'ha appena tenuto in questi istanti, ha elogiato Biden, l'eredità di Biden. Va bene, adesso questo fa parte della campagna politica. C'è un dato però che mi interessa molto e che riguarda l'economia, perché ricordate che Biden aveva raccolto 96 milioni di dollari per la sua campagna, poi c'era stata la fuga, diciamo, degli sponsor, dei sostenitori, per essere più corretti, dopo il disastroso confronto televisivo con Trump. Ieri sera, dopo che si è avuta notizia che Kamala Harris, insomma, sarà la candidata, sono stati raccolti 50 milioni di dollari, uno dei più grandi momenti raccolti in così breve tempo della storia americana. Ecco, vorrei sapere di quanti soldi potrà disporre Kamala Harris per la sua campagna elettorale. Di quelli di Trump abbiamo parlato decine di volte.
Dietro la notizia.
Alessandro Paterotti, buonasera.
Buonasera a te Sebastiano, a tutti gli ascoltatori.
Allora, impressionante il boom di donazioni per i democratici ieri sera, 46,7 milioni in poche ore. Esatto. Biden aveva già raccolto 96, poi sarà fermato anche la raccolta. Che cosa capiterà adesso? Perché a mia memoria un cambio di cavallo in corsa non si è mai visto così, prego.
Allora, facciamo il punto. Intanto 96 milioni di dollari è quanto è rimasto in cassa della campagna di Biden, perché bisogna fare attenzione, dall'inizio dell'avvio della campagna elettorale, cioè presenza ormai da quasi un anno, chiamiamo in questi termini, c'erano circa, sono stati raccolti tra il Partito Democratico e i comitati per l'elezione di Biden, che sono due cose distinte, più di un miliardo di dollari, quindi stiamo parlando di cifre molto molto elevate, soltanto che il 93% di questi soldi erano già stati spesi, sono stati già spesi completamente, al contrario di quello che è avvenuto per quanto riguarda Trump. Tieni presente che la campagna di Biden ed Harris era stata tutta improntata molto alle spese elettorali, ovvero centri di grande lusso, aree molto pregiate, pubblicità. Allora, che cosa succede adesso? Che esattamente alle dimissioni, diciamo all'idea di alle dimissioni della corsa, in questi termini, non dall'elezione del presidente, restano 240 milioni di dollari nelle casse del Partito Democratico per il ticket Biden-Harris o anche solo Harris, e 93 milioni di pronta spesa per la Harris. Se non fosse lei a correre, cioè se la convention democratica decidesse che non è lei il candidato, beh, sarebbe un bel problema, perché in questo caso se fosse un parlamentare potrebbe accedere a tutti i fondi, se fosse un governatore solo circa un terzo, ma se fosse una persona completamente estranea a queste due cariche dovrebbe ricominciare da zero senza soldi. Allora i soldi resterebbero ovviamente nelle casse del partito, ma mettiamo gli scenari: nel caso in cui venisse scelto naturalmente la Hermes, cosa molto probabile per il motivo che ti ho detto, cioè bisogna ricominciare da capo. Fra l'altro c'è anche un'analisi politica dietro quella, giustamente tu hai detto, questa corsa ai contributi è quello che loro contano sui voti, cioè questa corsa del denaro in più con la mobilitazione intorno alla Hermes cerca proprio di stimolare questo, attivare chi non era convinto su una, non più sulla figura di Biden, ma sulla figura di un democratico contro Trump. Questo è un salto molto nuovo per l'America. Finora le campagne elettorali sono sempre state caratterizzate da il personaggio. In questo caso è molto difficile dire che Harris sia stato un personaggio. Però il fatto del, diciamo così, l'elemento contributi dei contributi, della loro gestione, ha un ruolo in quello che succederà tra poco alla convention democratica. Perché, ti ripeto, l'idea.
No, ma l'idea che cambino. Che adesso, per carità, tutto può succedere. Allora, è vero che era successo con Lyndon Johnson, che si era ritirato nel 1968, c'era la guerra in Vietnam, addio, non è che qua manchino le guerre purtroppo in questo periodo, però è anche vero che Biden è quello che si è ritirato più tardi durante la corsa. Adesso, certo. Adesso tutto può succedere, però immaginare che la convention democratica si scelga un altro candidato con le implicazioni economiche che tu hai appena ricordato, se è governatore può usare un terzo, se no non tocca un dollaro, per essere precisi.
Ecco, succede? Questo è un altro scenario. Mettiamo che scelgano un esterno, uno che non sia assolutamente. Che cosa succede? E qui è un'altra parte molto particolare dell'America. Allora, un soggetto che non è né parlamentare né governatore dovrebbe chiedere i soldi in prestito a una banca. La banca che tradizionalmente finanzia il Partito Democratico è la Mellon Bank di New York, tra l'altro. Allora, Mellon potrebbe prestare tranquillamente i soldi, ma ciò dovrebbe essere dichiarato non solo ufficialmente e pubblicamente che c'è il prestito delle Mellon, ma anche le condizioni che vengono applicate al prestito,
certo.
Perché non possono essere di vantaggio rispetto ad altri. Ma quindi, come vedi, è molto, molto remota.
No, però ci interessava questa cosa perché poi sappiamo che la campagna americana si fa anche con i soldi raccolti dai donatori, non solo, ma con i soldi. Poi vedremo chi sceglierà come vice. Se sarà lei appunto confermata in corsa, il vice di Trump lo conosciamo già tutti, vedremo il vice della Harris, ma qui entriamo su un campo molto molto più politico. Allora io ringrazio e auguro buona estate a Alessandro Platerotti, visto che con oggi sospendiamo poi l'appuntamento con Dietro la Notizia, lo riprenderemo da fine agosto inizio settembre. Do appuntamento invece a voi domani dalle 17 in poi. Ricordo che da questa settimana Focus Economia termina alle 18.